Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Certa età non intendo che si debba essere maggiorenni, intendo già quando si ha 15-16 anni, cioè perché adesso legalmente si diventa maggiorenni a 18 anni, però un ragazzino di 14-15 anni è già un ragazzo, non è più un ragazzino, è una persona che è dotata di ormai dei mezzi per poter giudicare, per poter come dire, valutare personalmente e dovrebbe avere, si spera, i mezzi per distinguere chiaramente tra finzione e realtà. Io personalmente ho visto migliaia di film con morti ammazzati, sparatori, esplosioni, cose di questo genere, quando vedo un cadavere o anche semplicemente morbosamente la pozza di sangue che fanno vedere al telegiornale, la differenza l'avverto e non, come dire, provo disagio. Cioè, da un lato posso provare divertimento, dall'altro disagio. Quindi, secondo me, è proprio non è un, diciamo, un problema del mezzo in sé, è un problema del ripeto, della responsabilità, anche perché, come sono violenti i videogiochi, sono violenti anche i film o anche i romanzi. Io, quando da ragazzino ho letto Gordon Pym di Edgar Allan Poe, io a metà ho dovuto smettere, perché era un romanzo, ma era così, per me, per l'epoca, crudo nelle situazioni e descrizioni, che dopo il tiro a sorte per chi doveva essere mangiato fra i naufraghi, lì ho detto, grazie, dovrò anche riprenderlo, un giorno dovrò finire.
Allora, un'altra, no, qui, no. C'era loro due.
Buongiorno, mi veniva in mente una serie TV inglese degli anni 60 che si intitolava Il Fuggitivo, con sì. Patrick McGoohan. Sì, sì. Ecco, quello potrebbe essere un esempio anche di televisione ucronica.
In realtà no, perché in quel caso sì, come dire, l'ipotesi era di un luogo segreto e misterioso, ma nel nostro mondo non c'era lì. Me la son vista tutta all'epoca, quindi adesso non me la ricordo alla perfezione, però voglio dire, è un cult, quindi però non c'era una realtà alternativa in quel caso. C'era il villaggio, che era questo luogo dove venivano rinchiuse persone per motivi che neanche loro bene sapevano, ma calato nel mondo di allora, insomma. Non era una realtà alternativa. Le serie inglesi hanno sempre avuto una certa vena surreale, cioè gli stessi episodi di Avengers, quello che da noi era Agente Speciale, c'erano sempre trovate molto bizzarre, molto surreali, molto, ma comunque si dava sempre per scontato che fossero nel nostro mondo. Anche perché nel momento in cui noi ci troviamo nel presente, questa è una caratteristica comune a tanti film, romanzi, fumetti, possiamo sempre ipotizzare l'invenzione impossibile o la scoperta improbabile, ma è una cosa, come dire, che viene calata nella nostra realtà. Non è qualcosa che ha originato un cambiamento nell'evoluzione, nel corso della storia, quindi creando una realtà alternativa.
Un'altra qui, Chiara.
Sì, buongiorno. Io volevo farle un paio di domande. La prima, per quanto riguarda la preparazione di una serie fumetti, che ha detto che ci vogliono almeno 2 anni per prepararla. Ecco, cosa è, secondo lei, più difficile, preparare una serie fumetti come Jonathan Steele, cioè cronica, oppure una del tutto fantasy, oppure una del, cioè, reale?
Allora, presentano difficoltà diverse. Nel senso che nel momento in cui tu prepari una serie completamente fantasy, inventi un intero mondo, quindi già hai uno sforzo creativo di inventare tutto da zero. La parte facile è quella che, proprio perché parti da zero, decidi tu le regole, quindi puoi inventarti fondamentalmente tutto quello che vuoi. La parte difficile è che se tu non fornisci al lettore degli agganci con la realtà, qualcosa di a cui possa riconoscersi, in cui possa immedesimarsi, è difficile rendere credibile e, come dire, coinvolgere il lettore. Non a caso, anche nei romanzi fantasy, si cerca sempre di avere dei personaggi che siano comunque abbiano delle motivazioni e delle pulsioni che siano come le nostre. Quindi ci sono storie di vendette, di rivalità, d'amore, di gelosie. Un esempio che mi viene in mente adesso è Il Trono di Spade, la serie, quella fantasy tratta dai romanzi di Martin, che è un mondo fantasy inventato, ma le vicende che raccontano sono quelle di una, tra virgolette, normale, come poteva essere un tempo, lotta per il trono, lotta per il potere. Cioè un tema che noi, come dire, conosciamo, che fa parte della nostra storia, fondamentalmente potrebbe essere un pochino la guerra delle due rose, uno spunto a cui può essersi ispirato Martin, ma non solo quella, cioè lotte per il potere ce ne sono state in continuazione lungo la storia, e le cala in un contesto completamente fantasy. Nel caso di una serie come Jonathan Steele, tu sei da un lato, da un certo punto di vista, avvantaggiato, perché invece parti, soprattutto appunto in una serie ambientata nel presente, da una realtà che è quella che conosci. La difficoltà è proprio quella di riuscire sempre a dare quel tocco in più che non fa mai dimenticare al lettore che però si trova in un altro mondo, in un mondo fantastico. Quindi appunto tu fai una normale vignetta di dialogo, ma sullo sfondo ci metti appunto un tizio con l'orecchia punta, oppure ci metti un palazzo strano. E in questo caso c'è un'ulteriore difficoltà, che è quella che non puoi inventarti dal nulla le cose, cioè per quanto siano fantasy devono essere integrate con il contesto realistico della storia. Cioè se io ho una storia inventata a Parigi e dico però lì vicino a Palais Royal, invece di metterci il palazzo normale ci mettiamo un palazzo fantasy, ma non può essere una roba come dire tipo Mille e una notte, piuttosto che in duo, che devi studiarti qualcosa che sia coerente con quella che è comunque la società occidentale e magari anche la storia francese, per quanto fantasy. Quindi andarti a ripescare palazzi antichi o castelli o cose da modificare, aggiustare, ma integrare nel tessuto urbano che stai, in modo che, cioè questo è proprio, come dire, l'ideale a cui si tende, in modo che tu lo guardi, apparentemente l'immagine è normale, ma se la osservi meglio, cioè il tuo occhio comunque coglie che c'è qualcosa di diverso. E sono proprio difficoltà diverse. Poi dipende anche, perché chiaramente fantasy, come la fantascienza, è un termine molto generico all'interno di questo macro gruppo, di questo macro genere, ci sono tanti sottogeneri. Per cui se tu fai un fantasy, per dire, classico, stile Signore degli Anelli, al di là del rischio di creare qualcosa di ormai già visto e rivisto, però hai sicuramente tutta una serie di canoni, di riferimenti e spunti che sono ormai digeriti e noti a tutti, su cui ti puoi basare. Quindi gli elfi saranno fatti in un certo modo, gli orchi in un altro, i castelli, le fortezze avranno un certo aspetto, e quindi sarai, da questo punto di vista, anche lì sarà tutto più semplice, per quanto molto più a rischio di banalità. Se invece fai un fantasy ambientato in un mondo veramente che ti sei inventato da zero rispetto ai vari modelli già esistenti, dovrai studiarti tutto molto più a fondo e soprattutto partire proprio da zero. Quindi il livello di difficoltà non è tanto, diciamo, la quantità di difficoltà che cambia da un genere all'altro, è il genere, il tipo di sforzo che fai. Di solito, a meno che tu non lavori su commissione e quindi non ti venga richiesta una precisa cosa, si parte dal presupposto che tu stia sviluppando qualcosa che senti, che ti piace, e quindi che hai assimilato e che ti viene più naturale e più facile rispetto ad altro. Cioè, se nel senso io ho fatto appunto questo fumetto che aveva queste caratteristiche, ho fatto un fumetto di fantascienza che si chiama Harry Moon, che è ambientato nel futuro, io faccio cose fantasy e fantastiche perché quelle sono le mie passioni, quello è il genere in cui mi trovo a mio agio e quindi mi viene, diciamo, istintivo. Se un domani arrivasse un editore e mi dicesse: guarda, voglio un fumetto ambientato nella prima guerra mondiale, o anche se venisse e mi dicesse: voglio un poliziesco anni 70, per quanto io li abbia visti, ok, saprei farlo, perché da professionista nel campo mi metto lì, al limite mi documento, devo avere informazioni su una precisa epoca storica, però farei una fatica 10 volte maggiore rispetto appunto a quella che faccio nell'inventarmi un mondo come quello di Jonathan Steele.
Se posso fare un'altra domanda. Per quanto riguarda il disegno, visto che lei ha detto che comunque in una serie a fumetti collaborano tanti disegnatori, questo quanto incide poi, faccio un esempio, su Dylan Dog, il disegno di Piero Dalagnol è diverso rispetto a quello di Nicola Mari, però non cercano di rifarsi a un modello, cioè quello è il loro tratto, anzi proprio per quello sono riconoscibili. In una serie a fumetti quanto incide? Cioè per lei sarebbe un problema su Jonathan Steele?
Allora, a parte poi magari facciamo rispondere...
Sì, è una domanda generica.
Okay. Tanto ti dico per quello che riguarda il mio ruolo da sceneggiatore. Se io scrivo una sceneggiatura e la do a due disegnatori diversi, la stessa sceneggiatura, verranno fuori due storie diverse. Con lo stesso, diciamo, spunto di base, la trama più o meno è quella, ma la resa saranno due storie diverse, perché ognuno di noi ha una sensibilità diversa. Quindi, quando...
Scusa, visto che sta ricominciando, puoi anche farci una volta Lex?
Ah, ok.
Almeno una, perché lei ha fatto anche Lex Weaver e
mi
piaceva molto.
Dicevo...
Magari anche Maeve.
Ognuno di noi ha una sensibilità diversa.
Sì,
certo.
E quando io passo una sceneggiatura a un disegnatore, quel disegnatore la filtra attraverso la propria sensibilità. Quindi, proprio perché, come dicevo prima, un fumetto è al 50% testi, al 50% disegni, quel 50% è interpretazione del disegnatore della mia sceneggiatura. Per cui io cerco, non a caso, di dare, quando lavoro con più disegnatori, in genere ho la fortuna di conoscerli e quindi cerco di dare a ogni disegnatore una storia che sia adatta a lui. Questo non significa che, essendo tutti professionisti, non farebbero tutti di base un lavoro, diciamo, decente, buono, anche pubblicabile. Ma sicuramente, se c'è un tu citavi prima Corrado Roy è un disegnatore che ha dei neri molto forti, molto soffusi, fa un...
Molto graffiati.
Sì, molto graffiati, rende delle atmosfere dark, oscure, gotiche, eccetera,
quasi
eccetera.
Alla battaglia.
Se io prendessi Corrado Roy e gli dessi una storia ambientata a Rimini d'estate... Cioè, è un disegnatore professionista, farebbe un lavoro, per carità, decentissimo, ma non sarebbe la sua storia, cioè farebbe una storia in cui non darebbe certo il meglio di sé. Al contrario, se prendo un disegnatore che invece è proprio bravo nel fare personaggi simpatici, molto espressivi, atmosfere solari, eccetera, eccetera, gli do da fare una storia gotica... Magari viene anche fuori una roba interessante, ma non viene fuori con le atmosfere che servono, pur essendo la stessa sceneggiatura, cioè pur seguendo entrambi la stessa sceneggiatura e pur essendo entrambi professionisti. Quindi conta molto conoscere il disegnatore a cui stai affidando la storia. Nel mio caso io ho avuto la fortuna che, oltre a essere il creatore della serie, ero anche curatore della serie. Quindi decidevo io a chi affidare le storie e potevo... dare a ognuno, cioè quantomeno cercare di dare a ognuno una storia adatta a lui. Ma sicuramente, se io non fossi bravo in questo, o se appunto io scrivessi senza sapere per chi disegnerà la storia, non è detto che poi la storia potrebbe venire bene ugualmente a seconda del disegnatore. Cioè è tutta una questione di sintonia fra chi scrive e chi disegna. Poi sintonia aiuta, nel senso che con alcuni disegnatori c'è anche un rapporto di amicizia, oltre che professionale, e quindi si parla molto di più, ci si scambia idee. È un non è, come dire, la sua non è una pura esecuzione della mia sceneggiatura. Ci mette del suo, si discute e via dicendo. Con altri magari non c'è una simile sintonia, però, ripeto, conoscendoli, sapendo che caratteristiche hanno, comunque cerco di dare qualcosa adatto a loro. Ma non puoi non tenere conto di chi disegnerà la storia nello scriverla o nell'assegnarla, se sei un curatore di testata. Questo sarebbe un errore che non dovrebbe essere commesso nel nostro lavoro. Tu vuoi aggiungere qualcosa?
Domanda?
No. Aspetta, facciamo una cosa, visto che sta facendo, ti faccio ancora una domanda in cui sviluppiamo questo, a cui poi lei dopo aggiunge la sua risposta, che era il discorso che stavamo facendo prima anche a pranzo, no? Come poi vengono fuori anche le idee, come si sviluppano, e questo fatto che appunto che in realtà normalmente non si pensa in questo modo, soprattutto poi nel nostro tempo c'è molto l'idea dell'arte, la libertà assoluta e cose, e in realtà poi al di là delle costrizioni, dei vincoli esterni pratici che comunque ci sono, ma c'è proprio questo fatto che alla fine non è poi vero, no? Che uno, il personaggio lo decide come gli pare, perché come dicevi tu, questo tutti gli scrittori, ma appunto vediamo anche i fumettari, e se ne rendono conto che in qualche modo poi il personaggio ha come una sua autonomia, qualcosa che tu devi in qualche modo scopri anche, no? E quindi se puoi dire un po' questo su come appunto vengono le idee, su come questo e anche magari come mai, visto che hai detto che il tempo medio è 2 anni, voi mi hai detto che ce ne avete messi 7-8, no? Da cosa è anche venuta questa lunghezza particolare, e magari anche poi quali sono, visto quello che dicevi adesso, quali sono anche un po' le fonti di ispirazione, questo magari sì. È più Teresa anche proprio dal punto di vista grafico, ma cominciamo con questa idea proprio di autore come anche uno che scopre anche il suo personaggio, sì. Non solo lo inventa.
Beh, allora, no, 2 anni è il tempo di preparazione della storia una volta che è stata approvata, e quindi diciamo proprio studi, sviluppo, eccetera eccetera. Nel nostro caso ho detto 7-8 perché nel momento in cui abbiamo avuto l'idea, abbiamo cominciato a lavorarci, lo abbiamo fatto così, nei ritagli di tempo. Poi nel momento in cui l'idea è stata approvata da un editore, allora lì sono partiti 2 anni di lavorazione vera e propria. Ora, è chiaro che si suol dire che fra la teoria e la pratica c'è un abisso. Questo vale anche quando si scrive, nel senso che finché tu stai preparando questa serie, questo personaggio, prima di cominciare a pubblicarlo, a scrivere le storie, a uscire, hai un controllo totale sul progetto, cioè hai una serie di idee, di progetti, di sviluppi in mente e tutto sembra perfetto. Quando si comincia a lavorarci sul serio, quando si cominciano a scrivere le storie e soprattutto a farle disegnare e a pubblicarle, tutto cambia, nel senso che improvvisamente, questo è inevitabile, ci si rende conto che una parte delle idee che si avevano avute non vanno bene. Alla fine non funzionano, ma in compenso lavorandoci vengono fuori tutta una serie di idee, di spunti a cui non avevi pensato, semplicemente perché cominciando a vedere, è difficile spiegarlo a chi non fa questo lavoro, ma quando tu lavori semplicemente su degli schizzi, su degli studi preparatori, lavori sul tuo punto prima che cominci a uscire il fumetto, tutto appare in un certo modo, appunto, seguendo quelle che sono le tue idee. Quando le cose sulla carta stampata, quando poi persino hai in mano gli albi, è diverso che quando hai in mano le tavole. Vedere l'albo stampato, leggere le storie, rendersi conto proprio nel ritmo di lettura di che cosa funziona, che cosa no, è proprio una sensazione diversa. Qui non stiamo parlando, non ci sono delle regole logiche che si seguono, è proprio una questione di sensazioni, anche di sensibilità propria. Da questo punto di vista, nel momento in cui i personaggi cominciano a prendere un po' vita e a camminare con le proprie gambe, è anche un buon segno, perché è vero che tu ne perdi un pochino il controllo e quindi cominci a inseguirli più che a dirigerli, però è anche vero che vuol dire che i personaggi funzionano, sono vivi. Sono anche i motivi per cui poi magari tu, che ne so, scrivi della storia e ti scrivono i lettori dicendoti: ah, ma il tizio non avrebbe mai fatto la tal cosa, e tu dici: no, perché se lo decido io la fa e come, ma magari effettivamente c'è, come dire, la sensibilità altrui, o comunque come vengono visti i personaggi anche dagli altri, che li vedi in maniera diversa, e questo ti dà da pensare, ti fa cominciare a cercare anche di vederli con gli occhi di chi legge, e ti crea tutta una serie di, da un lato, di dubbi, ma dall'altro anche di spunti, perché ci sono aspetti o anche avvenimenti che non avresti mai preso in considerazione. Nel nostro caso, uno degli esempi più eclatanti è un personaggio che, quando io l'ho scritto in sceneggiatura, doveva apparire in due vignette. Doveva essere semplicemente veramente una comparsa che faceva una cosa e poi spariva. Quando poi l'ho visto disegnato dal disegnatore, è venuto fuori così simpatico, così, diciamo, vivo pure in quelle due vignette, che alla fine ho cominciato a scrivere altre scene con lui ed è diventato uno dei comprimari principali della serie. E capita così, con anche magari con delle idee. Tu fai fare al tuo personaggio una cosa che serve in quella storia lì, non ci pensi più, e poi o magari perché te lo segnala un lettore o perché tu, rileggendo la storia, dici: ma qui fa questa cosa, e se fosse andata male, e se invece avesse fatto cos'ha, o l'ha fatta, e dire: cazzo, però se gli andava male o se sbagliava sarebbe successo quest'altra cosa, e non abbiamo preso in considerazione questa ipotesi, ha agito avventatamente, e questo può dare tutta la stura a una serie di idee, persino di un'intera storia che può venire fuori da una sciocchezza così. D'altronde, le stesse idee, che sono una delle, come dire, la materia più importante nel nostro lavoro, perché le idee sono preziosissime per chi fa il nostro lavoro, perché è vero che è importante il come si racconta, ma anche il cosa ha una grandissima importanza. Cioè, tu puoi avere un'idea trita e ritrita, ma raccontarla bene, quindi renderla ugualmente avvincente. Ma se tu hai un'idea originale e riesci a raccontarla in maniera avvincente, allora lì proprio hai, come dire, fatto quadrare il cerchio e hai ottenuto il miglior risultato possibile. E le idee, dicevo, nascono da tutto. Cioè, chi fa il nostro lavoro, da un certo punto di vista, è come una spugna. Qualunque una frase captata sull'autobus, un'immagine, un ricordo, persino un profumo può farti, può stimolarti dei ricordi o delle idee, qualunque cosa. Non parliamo poi dei sogni, perché i sogni, a ricordarseli, sono una fonte di idee, di trovate veramente inesauribile, anche perché nei sogni la mente vaga libera dalle restrizioni, dalle inibizioni che abbiamo da coscienti, e quindi chiaramente trova situazioni ed eventi surreali o che tu da cosciente non avresti mai immaginato. Per cui non esiste, cioè onestamente chi, perché per carità capita, ma chi si mette a prendere libri, altri romanzi, altri fumetti come spunti per le proprie storie, per le proprie serie, o okay, da un certo punto di vista si limita, cioè se, o meglio, se si riducesse solo a questo, si limiterebbe, perché effettivamente noi, il nostro bagaglio, diciamo, culturale, è formato da miliardi di stimoli che riceviamo durante la nostra vita, quotidianamente anche. Certo, la narrativa sotto qualunque punto di vista, per chi fa il nostro mestiere, è uno di quelli fondamentali, ma non è la sola, ed è puramente, come dire, uno spunto, se vogliamo trovare delle idee nuove. Un divertimento, per esempio, una cosa che a me capita spesso è prendere il titolo di un film, di un romanzo, eccetera, e immaginare cosa si potrebbe, scrivere, cosa si potrebbe fare, che potrebbe avere ugualmente quel titolo, ma raccontare una storia diversa, completamente diversa dall'originale. Questo è per esempio un esercizio che a volte è molto utile proprio per anche allenarsi. Il computer sta dicendo qualcosa. No,
Forse che stai esaurendo la batteria.
si vuole riavviare. No, 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 rimanda, rimanda. Forse si stava annoiando, poverino.
Sì,
C'è una
ma.
domanda qua.
Visto che è anche un po' il tema degli incontri e tutto quanto, ma mai provato a vedere cosa succederebbe ad avere la stessa sceneggiatura a due, tre?
Sì, il discorso è che un disegnatore chiaramente vuole essere pagato per il suo lavoro e quindi dargli da disegnare una storia, magari di 96 pagine, per così, giusto per sfizio. Però mi è capitato con un paio di occasioni con delle storie brevi che magari per qualche motivo o non si poteva riutilizzare la vecchia versione o magari non era soddisfacente la vecchia versione, quindi si è pensato di farla ridisegnare. E quindi è capitato, sì, per un paio di storie brevi, di avere la stessa storia disegnata da due disegnatori diversi. E l'effetto, cioè quindi anche diciamo all'atto pratico, si è visto che l'effetto è proprio completamente diverso. Proprio nell'ambito, ripeto, bonelliano, essendo delle storie così lunghe ed essendo diciamo di solito finalizzate alla pubblicazione, non si fa ridisegnare la stessa storia a un disegnatore. Tranne, ecco, questo è capitato, sì, magari qualche storia che per qualche motivo il disegnatore che la stava disegnando non ha potuto andare avanti perché l'ha mollata lì, perché per varie ragioni, beh, magari un paio di casi perché poverino è morto, quindi più che giustificato. E allora magari l'hai data a un altro disegnatore che l'ha ricominciata da capo, quindi magari un pezzo è stato ridisegnato da capo. Quindi diciamo un'intera storia, no, a parte queste brevi di cui parlavo, ma in qualche caso almeno dei pezzi di storia sì, sono state. Sa dove si vede molto invece la differenza, dove è possibile? Nelle tavole di prova. Perché quando un disegnatore, ecco, quando un disegnatore si propone a una casa editrice, gli si dà sempre una sceneggiatura di due o tre tavole per vedere come se la cava, perché uno porta disegnate le proprie cose, però tu devi vedere come se la cava a disegnare una sceneggiatura altrui. Queste tavole sono sempre le stesse per tutti i disegnatori, raramente si cambiano, cioè per una questione di praticità si danno quelle e si vede. Per cui delle tavole di prova esistono tante versioni diverse. Quindi lì sì che puoi vedere 10, 20, 30 disegnatori diversi a fare le stesse tre tavole, ognuno come le fa e come le interpreta.
Non sarebbe interessante fare una pubblicazione, diciamo, con tutte queste prove per fare confronto?
Sì, lì è la casa editrice che dovrebbe farlo, che dovrebbe deciderlo. A me è capitato di pubblicarle su internet, cioè con il consenso dei disegnatori, chiaramente, ma tanto per far vedere prove sia di disegnatori che magari poi sono stati presi, ma anche di disegnatori che magari erano bravissimi, andavano bene, ma in quel momento non c'era la possibilità di lo spazio per farli lavorare, però ti dici, però almeno erano belle, vale la pena farle vedere, e così su internet qualcosa, a titolo personale, io l'ho pubblicato. Una pubblicazione dovrebbe, considerando che comunque sono di personaggi i cui diritti sono o della casa editrice o degli autori, bisognerebbe, cioè lì dovrebbe essere la casa editrice a farla, non il privato.
Beh, diciamo che la vedo, personalmente la vedo più come una cosa a corredo di un saggio, di un testo teorico, sì, che magari appunto a proposito della creatività, della sinergia fra disegnatore, scrittore, sì, eccetera, eccetera.
Poi c'è da dire che non vorresti correre il rischio di far ingelosire qualche disegnatore, magari dicendo, ecco, queste erano meglio di quelle. Okay. Sarebbe una pubblicazione, dovrebbe essere molto, come dire, diplomatica come,
diciamo,
come testo.
Nel momento appunto in cui non ti metti a dire, oh, guarda che brutto, oh, guarda quella roba, cioè, chi ce l'ha fatto diversamente da Caio, che è sicuramente assolutamente bravo, uguale, ma no?
Senti, vuoi dire anche tu qualcosa così su come nascono i personaggi, più dal tuo punto di vista?
Ah, sì, è sicuro. Allora, per quanto riguarda il discorso appunto del personaggio che a un certo punto vive di vita propria, è assolutamente vero anche proprio dal punto di vista del disegno. Per dire, per quanto mi riguarda, e non so se sia così anche per altri disegnatori, per quanto mi riguarda, quando mi viene dato, quando abbiamo creato insieme i personaggi, o quando devo creare dei personaggi per una storia, fare il classico foglio, il model sheet, insomma, diciamo così, è utile e non lo è, perché da un certo punto di vista ti immagini come potrebbe essere, ci metti delle cose che pensi che debba avere, ma per quanto mi riguarda è difficilissimo fare le classiche facce, farlo recitare, se non ho un testo sotto. Cioè, se io non so chi cavolo è questo tizio, se non so che personalità ha, come parla, cosa fa, e cosa, cioè, è come dover fare il ritratto a una persona. Cioè, la personalità deriva anche proprio da quello che pensa, da come lo dice, da cosa dice, da come lo dice. Quindi se devo fare, ripeto, dei disegni, degli studi, mi faccio dare della sceneggiatura. Perché leggendola e figurandomela poi riesco a pensare, a capire il suo soltanto modo di atteggiarsi, di impostare, insomma, di gesticolare, di persino il suo aspetto fisico, perché comunque c'è tutta una come si può dire, tutta una teoria, diciamo, di studi su come rappresentare un personaggio, che come dovrebbe essere, come è cambiato il modo di rappresentare un eroe positivo, un eroe negativo, un antieroe, il personaggio, la fanciulla, se è protagonista, se è invece solo la fidanzata, insomma, tutta una serie di categorie, di tipologie. E quindi, mi sono persa cosa stavo dicendo, e quindi niente, per cui nel momento in cui appunto deve essere un certo tipo di personaggio, sapere come la pensa mi aiuta a metterlo giù, anche proprio in relazione a quello che sarà il suo ruolo. Spesso e volentieri poi magari, non so, io butto giù una pagina di pose, di espressione di cose, e poi fatalmente comunque nelle storie si evolve prima di tutto il tratto, cioè io uso l'espressione ti entra nella matita, cioè incominci a conoscerlo, cominci a disegnarlo senza dover continuamente guardare il foglio di riferimento che tu stesso hai fatto, e poi ti rendi conto che che i capelli non quei capelli lì non gli stanno bene, e allora gli cambi il taglio, e allora, cioè, non c'è come cambiare il taglio di capelli, come per un essere umano ha un personaggio, per cambiargli il mood, cambiargli la personalità. Jonathan Steele, per esempio, nella sua prima vita, quella bonelliana, aveva questo taglio alla Simon Templar, che per quel personaggio che era allora funzionava. Quando poi è passato alla Star Comics abbiamo detto cambiamogli il look, è venuto fuori una cosa completamente diversa con ispirazioni da altre cose che erano un po' l'ispirazione originale che avevamo avuto, è cambiato anche lui proprio come personaggio. E per quanto riguarda... Sì.
Era annuivo, sì. Annuivo.
Ah sì, annuivo. E quindi niente, per cui anche sia per i personaggi, sia per... anche altre cose proprio a livello di ispirazione, come diceva lui, qualunque cosa può essere, qualunque cosa può far scattare la scintilla. Una stupidaggine. Eravamo al ristorante, tipo oggi a pranzo, e ho visto un vero finto affresco sul muro e sono stata lì mezz'ora a dire che accidenti è. Poi mi sono resa conto, credo che fosse il batacchio di una porta antico, cioè quelli con l'anello che devi picchiare, me lo sono tirato giù, mentre lo tiravo giù mi ha fatto venire in mente, mi ha fatto pensare al muso di un pipistrello, con i denti che reggono il... E da solo quel disegno ho cominciato, oh, però una cosa potrebbe stare su una porta, e quindi come potrebbe... E la mente parte, e quindi, anzi, bisogna anche starle dietro, perché poi la mano non è veloce come il prendere appunti, prenderli sempre, non soltanto quando hai 50 anni che già la memoria ti fa ciao ciao, ma anche perché uno dice, ma sì, poi me lo ricordo. No, tirarselo giù subito. Ho preso l'abitudine di andare in giro, come tutti i disegnatori poi fanno alla fine, e i creativi in generale, un blocchettino, una penna, perché... Non sai mai dove ti coglierà l'ispirazione.
Viaggiare sempre con un taccuino.
Fondamentale. E soprattutto, una volta che si è fatto il disegnino, segnarselo. Mi ha colpito perché? Due punti. Perché sennò poi lo riapri e dici, bello, che cos'è? E quindi...
No, ha una caratteristica questo lavoro. Cioè, è un lavoro, prima di tutto, che scegli di fare per passione. Cioè, se il tuo obiettivo è fare soldi, diventare ricco, non fai questo lavoro. Ne fai un altro.
Può succedere.
Può succedere, ma sono incidenti. nel momento in cui soprattutto diventa un lavoro, che è un lavoro che non ti lascia mai. Cioè, anche quando sei in vacanza, anche quando sei sdraiato su una spiaggia delle Bahamas, col cocktail in una mano, sotto l'ombrellone, ok, un angolino della tua mente è sempre lì che... rimugina, elabora e annota e lavora, cioè non è un lavoro che fai per tutta la vita 24 ore su 24, non ti lascia mai veramente.
Come qualunque cosa costituisca la nostra vera e più profonda passione, cioè non c'è niente da fare. Poi i fortunati che riescono a trasformarla in lavoro, poi hanno il contrappasso, questo contrappasso qui per l'appunto. Però niente, così, questo volevo dire.
Sì, sì, cioè non è... Cioè, detto così sembra, oh poverini, chissà che sofferenza. No, e questo è il fatto, è normale. Cioè per noi è assolutamente normale avere proprio, se non interamente, avere una porzione che comunque è sempre lì, allerta, pronta a cogliere qualunque idea, appunto. Anzi, paradossalmente, più sei sotto pressione, più sei lì a lavorare e più il cervello è proprio in cefalogramma piatto. Più sei rilassato, tranquillo e teoricamente dovresti pensare ad altro, e più ti vengono le idee, più ti... Non c'è niente da fare, la mente è strana, quella di un fumettista poi ancora di più.
E soprattutto la creatività non può... essere esercitata a comando. Non esiste neanche piangendo. Cioè, anzi, per quanto mi riguarda, più la scadenza è stretta e più... Oddio! Proprio così, cioè, proprio perché è una passione. Bisogna essere nella disposizione d'animo giusta sempre. Lasciamo perdere poi il come, il perché, riuscirci e tutto il resto. Però è vero, essendo una cosa che ci piace, nel momento in cui siamo felici e contenti, ecco che è proprio... fluisce libera e selvaggia, insomma, senza... Sì, a volte però... basta veramente fare un paciughino che ti esce particolarmente bene, o a volte, chissà, magari eri completamente altrove, e produci una cosa che rispetto al tuo stile è completamente strana e aliena. E lì genera mostri.
Oppure
diciamo così.
Quante volte magari capita che ti svegli alle 3 del mattino, alle 4 del mattino, perché nel dormiveglia, nel appunto come sogno, o semplicemente ti è venuta un'idea, e sei lei che dici, sì, ok, mi rimetto a dormire, domattina me la segno. Allora, all'inizio magari ci provi, poi diciamo con l'esperienza sai benissimo e non ti riaddormenterai finché non te la sarai segnata, perché la paura di dimenticartela ti terrà sveglio, ok? Per cui ti devi rassegnare, cioè per questo uno dice mi tengo il taccuino vicino al letto, almeno non mi devo alzare, andare a accendere il computer e scrivere prima di poter tornare a letto e dormire in santa pace. Non voglio, come dire, avvallare quell'idea tanto romantica del creativo in preda all'estero che scrive solamente...
Succede, però
sì,
sono rari.
Succede, però sono veramente rari e soprattutto non è sempre così. Però non è nemmeno, cioè, non fidatevi di chi vi dice io faccio orario di ufficio, mi metto lì e scrivo dalle 9 a mezzogiorno e dalle 2 alle 6. Non perché non lo faccia, perché
funziona.
Sì, perché qualcuno funziona. Però che cosa ne viene fuori poi?
Dipende.
Insomma.
Se vai a vedere la storia di scrittori, cioè di scrittori famosi, scopri che avevano degli orari pazzeschi, ma la routine era micidiale, cioè dall'ora tale all'ora dall'altra mi alzo, poi mangio la mia robettina, poi lavoro per 6 ore, poi vado a farmi la doccia, poi... Cioè, ho letto proprio di recente la routine di alcuni grandi scrittori, era sempre quella, si vestivano sempre allo stesso modo, proprio perché, tra le altre cose, aspetta,
era qualcos'altro.
No. Perché il discorso era, nel momento in cui ti crei una routine, la mente è libera da un sacco di decisioni inutili e stupide che ti distolgono letteralmente, per cui persino il pensare che cosa mi metto, mi resto sempre uguale, che mi frega. E la routine era talmente stretta e talmente uguale che tu quasi quasi ti sconvolgevi. Non è il discorso dell'orario d'ufficio che facevamo prima, però perlomeno era il parere dell'articolista,
sì.
del redattore, che sono delle cose interessanti. Comunque.
Ma non so. No, c'è da dire questo sì, ecco, che nell'ambito creativo la parte esaltante, quella che veramente ti dà soddisfazione, è l'idea, cioè quando ti viene l'idea, quando magari ne discuti anche con altri, perché poi se riesci ad avere anche degli scambi di idee, è ancora meglio, e quindi proprio la parte che ti carica, il quando ti devi mettere a scrivere, cioè la sceneggiatura, quello è lavoro, puro e semplice. È una gran rottura di scatole, però è necessaria, perché l'idea da sola purtroppo non serve a niente, poi deve essere trasformata appunto in lavoro. È quello che differenzia, cioè tutti abbiamo idee, tutti i presenti, ma tutti al mondo abbiamo delle idee. La differenza sta che fra appunto avere un'idea è morta lì e avere un'idea è cominciare a razionalizzarla e poi trasformarla appunto in quello che diventerà il prodotto finale, quindi nel nostro caso il fumetto, in altri il romanzo, il film o via dicendo. Poi chiaramente anche lì noi stiamo parlando di fumetti, quindi fumetti è qualcosa che se uno poi è addirittura capace di disegnare, teoricamente bastano un foglio e una matita per farlo. Nel nostro caso bastano due persone, uno che scrive e uno che disegna. Chiaro che se poi andiamo sul cinema o sui videogiochi, come dicevamo prima, sono industrie dove le persone che alla fine concorrono a creare un film o un videogioco sono centinaia, perché comunque il regista, sceneggiatori, tecnici vari, attrezzisti, attori, insomma, è tutto da questo punto di vista, chiaramente...
Gli storyboarder...
Noi facendo fumetti abbiamo una gran libertà che non ha invece chi fa cinema o videogiochi. sia perché appunto, come dicevamo, siamo in due e al limite dobbiamo rendere conto a un editor o a un editore, ma sia anche perché, proprio perché è un mezzo, tra virgolette, povero a livello di produzione, il fumetto, cioè ricchissimo di inventiva e di fantasia, ma povero a livello tecnico, non vengono investiti così tanti soldi come in un film o in un videogioco. E sapete benissimo che più sono i soldi investiti, più saranno le persone che vorranno metterci il naso e interferire con il lavoro. Quindi, no, ripeto, abbiamo almeno questa fortuna di una completa, poi
sì di grande autonomia,
poi a seconda di per chi lavori e in che ruolo, chiaramente questa libertà, questa autonomia possono diminuire o addirittura aumentare.
C'è qualcos'altro?
Che ora abbiamo
se fatto? Non c'è, che ora è?
Alle 4:20.
Vabbè,
e anche
Comunque, se non ci sono altre questioni, prima di finire volevo dire una cosa, piccola extra, che però mi sembra importante per una volta. Qui abbiamo parlato di ucronia, di visioni alternative della storia, anche spesso di futuri alternativi, e abbiamo visto che ultimamente soprattutto tende a dominare la distopia, perché in effetti è un segno dei tempi, evidentemente. Oltre che, vabbè, nelle storie comunque funzionano meglio quando ci sono dei problemi, altrimenti se va tutto bene c'è poco da raccontare. Però non è solo quello, indubbiamente è anche un po' segno dei tempi che non sono molto felici. Allora, però per una volta volevo parlare di una cosa reale che può servire a rendere forse un pochino migliore il futuro di un po' di gente. Chi ha seguito tra l'altro il mio corso di filosofia della scienza, forse già ne ho sentito parlare, perché faccio sempre un esempio quando parlo dell'importanza della gratuità nella scienza, ma poi da lì passo a dire un po' in generale, e come anche nell'economia, che sembra solo, non è solo una scienza, alla fine è una cosa fatta da persone, e questo aspetto è molto importante. In questo momento in Italia ci sono, lo sappiate o no, lo saprete adesso, ci sono circa 3 milioni di persone che riescono ad andare avanti grazie all'aiuto diretto o indiretto di un'opera che si chiama Banco Alimentare. E quest'opera raccoglie il cibo e lo ridistribuisce direttamente o anche a molti altri enti che poi a loro volta lo distribuiscono. Sabato c'è un'iniziativa molto importante per la quale, siccome ci sono alcuni studenti anche dell'Insubria che partecipano, volevo lasciargli un attimo la parola a loro che la spiegano, e se qualcuno vuole dare una mano, almeno questo sabato, poi magari qualcuno può decidere di darlo anche dopo. Tra l'altro, diciamo che in positivo c'è da dire che ci sono, credo, 120.000, almeno erano così, forse adesso anche di più, volontari che danno un po' del loro tempo per questa cosa. Questo, se i 3 milioni di persone assistiti ci fa indubbiamente impressione, però i 120.000 che ci lavorano gratis fanno impressione in positivo. Quindi lascio un attimo la parola a Martina e Carlo, che vi dicono in due parole questa cosa, se qualcuno è interessato, poi può prendere contatto direttamente con loro.
Ringrazio il professor Paolo Musso di avermi invitato. Volevo semplicemente spiegarvi un attimino in che cosa consiste il Banco Alimentare, che è un'associazione, come ci ha spiegato, che si occupa di sostenere durante tutto l'anno altre associazioni come la Caritas, piuttosto che mense per i poveri. Ma la parte più importante è fatta dai volontari che appunto portano direttamente alla casa delle famiglie bisognose i pacchi per gli alimenti. E la giornata di sabato consiste nel raccogliere le scorte per tutto l'anno. E quindi i volontari vanno nei supermercati e semplicemente invitano la gente a fare la spesa per aiutare a sostenere il Banco Alimentare. Quindi, è bello invitare tutti, più che altro perché mi rendo conto che la colletta è un gesto che va ben oltre il gesto umanitario, perché è evidente che non si può rispondere a un bisogno così grande con una giornata all'anno. E la portata che per me ha la colletta è proprio quella di un'educazione a me. Innanzitutto un gesto così mi aiuta a non ricadere nella solita indifferenza con cui guardo la realtà davanti a me. E soprattutto poi portare il pacco alle famiglie durante tutto l'anno mi insegna proprio a guardare a me e a qual è il mio bisogno, perché prima ancora di rispondere al bisogno dell'altro attraverso un pacco di pasta, un pacco di zucchero, posso iniziare a chiedermi qual è il mio vero bisogno, no? Per cui è proprio una maturità che mi viene poi dopo. E niente, quindi è bello invitare tutti a questo gesto. E niente, se poi... No, quindi appunto, se volete venire con noi siamo una ventina di studenti che andiamo al supermercato del Famila di Viale Valganna a Varese. Cioè, chi volesse venire è caldamente accolto da noi. E niente, Carlo, se vuole raccontare qualcosa.
No, io... No, lei ha raccontato già tutto. Comunque, anch'io faccio da tanti anni questa cosa della colletta. Quest'anno, ad esempio, andrò al magazzino e c'è sempre bisogno, come dire, c'è sempre bisogno di tutti noi, no? Però in fondo, in questi anni, andando alla colletta, mi sono accorto che nell'incontrare le persone ti trovi di fronte ad altri uomini e in fondo quello che ne ricavi quando torni a casa è sempre che è come se ti conoscessi di più. Non è differente dal fatto di incontrare i compagni, però è un momento particolare in cui tu incontri persone che non ti aspetteresti mai di incontrare e parlando, conoscendole, scopri che in fondo c'è qualcosa di te che non conoscevi prima. E quindi questa roba qui è bellissima perché ti permette di approfondire chi sei, la tua natura e le tue domande. Quindi vi invitiamo perché noi abbiamo scoperto che per noi vale, vogliamo dirlo anche a voi. Praticamente, allora, sabato ci saranno diversi turni, praticamente si fanno all'incirca 2 ore, il primo turno è dalle 8 alle 10, il secondo dalle 10 a mezzogiorno, e altrimenti c'è un turno alla sera in magazzino, come ho detto prima. Di fatto si va lì, si sta ad incontrare le persone, si propone la colletta, che cos'è, e quindi ci saranno dei fogliettini con su scritto tendenzialmente gli alimenti di cui c'è bisogno, che non sono cose qualunque, ma sono degli alimenti che durante l'anno possono mantenersi, perché poi, ad esempio, adesso siamo alla fine dell'anno e per lo più sono cose in scatola, latte liofilizzato, cose che possono mantenersi. E niente, quindi si sta assieme e si accolgono le persone che arrivano al supermercato, gli si propone questa cosa e poi se c'è desiderio anche da parte di chi ci incontra di rifarlo durante l'anno, poi si può anche continuare durante l'anno. Dite se volete venire, la Martina o il Paolo comunque vi danno i contatti.
Bene, allora diciamo se qualcuno è interessato, magari alla fine, magari anche se non è ancora sicuro, potete magari prendervi un contatto con loro. Tanto abbiamo concluso per oggi, quindi ricordo solo l'ultimo incontro che sarà il 9 dicembre e sarà in Aula Magna di Via Ravasi alle 18 questa volta, e sarà questo più sul lato scientifico, su questa possibile modifica della storia antica dei vertebrati, quindi anche degli esseri umani, in cui si parlerà anche un po' delle teorie, diciamo non alternative, ma che integrano, possono integrare il darwinismo ortodosso di stretta osservanza. Noi per il corso invece ci vediamo martedì come al solito. Adesso se qualcuno ha anche a piacere a venire appunto a prendersi un aperitivo con Teresa e Federico, ci vediamo qua, ci mettiamo d'accordo, e chi vuole eventualmente contattare loro sono qua. Grazie a tutti, arrivederci.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.